anche noi questa mattina abbiamo visto i filmati di Latouche e adesso lui ci dà una panoramica un po' sullo spirito dell'intero convegno e su alcuni interventi, su alcuni punti che lui ritiene fondamentali. E poi le vostre domande, il nostro dibattito, insomma ne parliamo tra noi. Alle 5 meno 5 poi facciamo un 5 minuti di Babananke Valam tutti insieme con la chitarra con Alfredo. Oppure magari lasciamo andare via Gianni e noi facciamo il Babananke Valam.
Se no lo fa con noi.
Esatto.
Se ha voglia lo fa con noi, vabbè, vediamo.
Bene.
Scusate, c'è qualcuno che fuma, sta andando poco la casa, a vedere il fumo.
Cosa?
Ah, no, scusa,
benissimo.
Ha visto
del fumo.
Ah, ok. Bene, allora buongiorno a tutti. È un piacere essere qui con voi. Beh, poi con questo incantevole scenario naturale, che cosa di meglio? E, allora, io sì, vorrei dirvi poche brevi cose, perché poi mi piacerebbe magari che dialoghiamo insieme in base anche a quello che voi avete visto, domande, e da lì poi sviluppiamo il tutto. Vi racconto magari un po' l'avventura di questo convegno e quello che ne è nato, insomma, perché poi questo convegno è stato un seme da cui sono nati ulteriori incontri, qualcuno di voi era a questi incontri che abbiamo fatto e altri ne seguiranno. Intanto perché abbiamo fatto questo convegno? Abbiamo fatto questo convegno perché ci siamo resi conto che forse era veramente la necessità oggi quella di creare un ossimoro, come era il titolo di questo convegno, l'economista mistico. Latouche lo dice anche nel suo intervento, dice un ossimoro, no? Sono due ambiti che sembrano completamente lontani tra di loro, che non hanno di fatto nell'economia vigente, non sono in dialogo. Mistica poi, economista mistico, era volutamente anche molto provocatorio, avremmo potuto dire anche spiritualità e economia, questo comunque era il centro. Ci siamo resi conto che oggi l'impegno spirituale naturalmente va verso di sé, ma deve andare verso il mondo e il nodo politico-economico è il nodo cruciale. In questo convegno noi avevamo sempre presente quello che per alcuni di noi è stato un maestro imprescindibile, vale a dire Raymond Panikkar, e in uno dei libri più straordinari che Panikkar ha scritto, penso che voi lo conosciate, Beata Semplicità, la sfida di scoprirsi monaco, un libro che se conoscete lo sapete è da rileggere, se non lo avete mai letto ve lo consiglio assolutamente, perché è un libro molto denso però anche accessibile, non sempre Panikkar, non sempre Panikkar è semplice. Ecco, in questo libro Panikkar riflette su l'archetipo del monaco, no? Che cos'è oggi il monaco? E a un certo punto Panikkar dice questo. Allora, fame, ingiustizia, guerre di tutti i tipi immaginabili, disuguaglianze, malvagità di ogni specie e così via. Io sostengo che la missione monastica più urgente di oggi implichi una ricerca di Dio in direzione della politica, della società, dell'economia, della scienza e della cultura. E non la perpetuazione di un'istituzione al di sopra della società politica, sublimemente indifferente agli affari economici, sovranamente al di sopra delle dispute scientifiche squisitamente estranea alla cultura. Ecco, questo è il nuovo monaco che è un archetipo laico. E Panikkar in questo libro ci fa riflettere sulla grandezza del monachesimo tradizionale, adesso ne faccio un po' la caricatura naturalmente, monachesimo tradizionale che però, anche perché allora aveva un senso, oggi non più, ma forse non sufficiente. Il monachesimo tradizionale costruisce un'oasi, in qualche modo in mezzo al deserto, un bel giardinetto, qualche cosa che è lontano dalla città, e lì il monaco prova a vivere una vita diversa, con il rischio, con la grandezza che questo diventi naturalmente un simbolo che richiama la città, ma con il rischio che questo però significhi anche isolarsi in qualche modo in una ricerca della semplicità che però è anche a rischio di semplificazione. Questo archetipo del monaco tradizionale è ancora nutriente, ma non è più sufficiente. Ecco, è per questo che il nuovo archetipo del monaco è un monaco che è attento al politico, all'economico, è un monaco nel mondo per lo più, quindi non è nel monastero, il suo monastero è il mondo. Questo non ha nulla, sia chiaro, è contro chi scegliesse eventualmente oggi di andare in un monastero, va da sé, capite? Però il discorso, e questo libro è molto, molto coraggioso, perché in effetti ci fa capire come il monaco non è una professione, non è neanche una vocazione di pochi, è una realtà di tutti che oggi va declinata in questo modo. Ecco, per cui l'urgenza è lì, e quindi Panikkar ci dice che se la nostra spiritualità non è attenta a questi aspetti, rischia di diventare spiritualismo, con la terribile tentazione che vuol dire che corruzione dell'ottimo che diventa pessimo, perché questo è il punto, quindi lo spirituale come ottimo che però si perverte. Ecco, questo è stato uno degli spunti di questo convegno, nel quale abbiamo cercato anche di far dialogare il tema e il pensiero di Panikkar con l'economia. Questo era un altro nostro, come dire, un'altra cosa che ci interessava. E poi sulla nostra strada è venuto il libro di un filosofo ed economista australiano che si chiama Clive Hamilton, che ha scritto The Mystic Economist. È un libro che poi noi abbiamo curato e tradotto, L'economista mistico. E allora ci ha colpito questo libro, perché poi lui di formazione è un economista, e in questo libro lui, adesso poi vi dirò magari brevemente, rimetteva in questione completamente alcuni paradigmi dell'economicismo, come Hamilton chiama la nostra economia, non un'economia ma un economicismo, quindi in qualche modo una deriva dell'economia. L'economia è una parola nobile, è fatta di oikos e nomos, quindi in qualche modo è il governo della casa, potremmo dire, ma nomos è una parola molto più ricca, come sapete, e l'economicismo invece è un pervertimento, ed è in qualche modo quello nel quale noi viviamo. Oggi è il dio del nostro tempo, questo è il punto. Come nel Medioevo il dio del tempo era Dio, con tutte le positività e le negatività del caso, oggi il dio, idolo, naturalmente, il vitello d'oro, il caso di dirlo, del nostro tempo è l'economico, che si è mangiato il politico, tra l'altro. L'economico e forse il finanziario che si è mangiato l'economico, che si è mangiato il politico. La catena alimentare qui è appunto è di questo tipo. Ecco, quindi queste un po' di storie relativamente al convegno. Il terzo elemento, se volete, Panikkar, quindi Hamilton, il terzo elemento era il fatto di iniziare a indisciplinare le discipline, come dice Antonietta Potente, una grande teologa e filosofa che ha partecipato al convegno e con la quale poi abbiamo continuato questo lavoro. Antonietta, che viene da un'esperienza secondo me molto nutriente per noi europei un po' addormentati sugli allori, anche se adesso insomma gli allori iniziano a seccare parecchio, viene dall'America Latina e lì la gente è abituata a sapere che i diritti non ti vengono concessi troppo facilmente. Ecco, per cui appunto Antonietta, abituata, voglio dire, a un clima attivo come quello della Bolivia, in particolare perché ha lavorato lì, sa bene che oggi è necessario che le discipline si contaminino. E quindi questo convegno, che è stato pensato da filosofi, da letterati essenzialmente, e che ha chiamato a raccolta economisti, era un modo appunto di indisciplinare le discipline e di fare sì che si smetta di pensare che si occupano di economia soltanto gli economisti, che poi sono economisti che la pensano solo in un certo modo, che vedono solo un campanile, solo un pensiero, che poi non sanno risolvere i problemi che ci sono, lo vediamo, quando vengono dicono ah non mi ero accorto, evidentemente non è più sufficiente una sola disciplina. Questo non vuol dire che diventiamo dei dilettanti e mescoliamo tutto, eccetera, eccetera, ci vuole sempre serietà su queste cose, ma è necessario che teologia, filosofia, economia, politica scienza anche naturalmente, questo sarebbe un altro grande capitolo, si mettano in un autentico dialogo tra loro. Oppure, se dialogo è una parola troppo grossa, che almeno inizino a scambiare qualche parola. Ecco, perché poi è inutile fare la retorica del dialogo, ogni tanto già iniziare a salutarsi può essere già sapere che l'altro esista, poi magari arriveremo persino a dialogo, magari ci prendiamo anche a legnate, però almeno si esce da questa divisione che è poi un cruccio occidentale, direi un occidentalismo. Perché poi se no parliamo sempre male del nostro Occidente, che ha delle cose straordinarie. Però l'occidentalismo è la disciplinarizzazione di tutto. Come si vede, poi le classi di concorso, l'insegnamento di questo, di quest'altro. Ora, naturalmente uno non è un tuttologo, ma questo specialismo oggi è uno specialismo che frantuma il sapere. Quindi sarà stato necessario, importante, perché non potevamo rimanere con il pensiero medievale, che pure aveva un'armonia delle varie discipline. Sarà pure stato necessario, ma adesso questa frantumazione è perniciosissima, e quindi rimettere in dialogo le discipline tra di loro. E a questo convegno hanno partecipato persone, come dire, da una parte potremmo dire che hanno un'idea diversa di cosa può essere l'economia, ma anche diversi tra di loro, nel senso che uno era il signore che voi avete ascoltato oggi, Serge Latouche, professore emerito di economia a Parigi, il cosiddetto profeta della decrescita, anche se poi non l'ha inventata lui questa cosa, eccetera, eccetera. Però non è che la decrescita è l'unico elemento su cui riflettere oggi, la decrescita è una possibilità di riflessione, qualcuno ha delle perplessità ed è giusto averle. Noi volevamo però l'anima della decrescita nel nostro convegno. Poi abbiamo invitato Antonietta Potente, che come vi ho detto è una teologa della liberazione, una filosofa, una donna, perché eravamo una task force di uomini e quindi almeno una donna, che ci ha ripreso subito duramente perché era l'unica, e Antonietta non fa sconti perché è una persona vera e tosta, e lei ci ha parlato del rapporto tra mistica e politica. Poi abbiamo invitato Riccardo Petrella, non so se qualcuno lo conosce, Riccardo Petrella è un professore anche lui ordinario di economia a Lovanio ed è una persona che è stata in prima linea per esempio sulla battaglia sull'acqua, sui diritti umani, adesso sta portando avanti un progetto molto importante di cui magari poi se vi interessa nel dibattito vi dico qualcosa, un progetto veramente grande che si intitola Dichiarare illegale la povertà, una cosa straordinaria. Petrella è un signore di 70 anni con l'entusiasmo di un bambino e l'energia di un ragazzino, e appunto molto legato anche al tema dell'economia della vita, dei beni comuni e dei diritti alla vita come essenziali. Ecco, poi avevamo Achille Rossi, che molti di voi conoscono, il più importante studioso italiano di Raymond Panikkar, anche il più importante amico storico di Panikkar, perché lo ha frequentato una trentina d'anni, e Achille Rossi ci ha fatto riflettere sul mito del mercato, e cioè ha applicato alcune categorie dell'ermeneutica panikkariana per farci vedere come il mercato è un mito. Ma lo diceva anche Latouche oggi, avete sentito, no? Le stesse frasi, il braccio invisibile del mercato, eccetera. Una volta era il braccio invisibile della provvidenza, adesso è il braccio invisibile del mercato, che ho paura che sia anche più robusto e nerboruto di quello della provvidenza. Ecco, e quindi questo. Poi Clive Hamilton, come vi ho detto, questo filosofo economista australiano che ha incentrato molto il suo intervento sugli aspetti climatici, soprattutto sugli sconvolgimenti climatici che proprio anche l'economicismo portano, e facendoci riflettere come questo fosse una svolta in qualche modo epocale, perché per la prima volta l'uomo anche climaticamente può autodistruggersi o comunque danneggiarsi forse in modo irreparabile. Ecco. E poi Roberto Mancini, sì, Roberto Mancini, anche questo penso un nome ad alcuni di voi noto, è professore ordinario di teoretica a Macerata e onestamente penso che sia una delle menti filosofiche più lucide che abbiamo in Italia. Noto, molto meno noto di Mancuso, molto più bravo di Mancuso, secondo me, con tutto rispetto per Mancuso, che però è molto mediatico. Mancini è veramente un pensatore formidabile. E che cosa ha fatto Roberto? Ha smontato, magari anche di questo se volete parliamo, ha smontato l'antropologia, la visione dell'uomo che sta dietro l'odierna visione economica. Cioè, la visione economica odierna ha dietro un'idea di uomo. E quindi se io inizio a vedere che antropologia c'è dietro, che antropologia di una povertà veramente minimale, mi accorgo veramente dell'assurdo anche del sistema economico vigente. Ecco, naturalmente, se volete, l'assunto ancora più originario era che tutti in modi diversi eravamo assolutamente convinti che il sistema economico vigente fosse totalmente assurdo, ingiusto, inquietante, omicida e chi più ne ha più ne metta, vedendolo da prospettive diverse, però tutti eravamo convinti in qualche modo di questo, ma non solo poi dico noi, cioè io, l'amico Fulvio Manara che è filosofo all'Università di Bergamo e Patrizia Gioia che anche penso alcuni di voi conoscono, poliedrica creatura, poetessa, grande organizzatrice con Fondazione Arbor che ci ha aiutato anche sugli aspetti, è il caso di dirlo, economici, perché c'è la buona economia e c'è la cattiva economia. Ecco, queste erano un po', se volete, quello che è successo in questo convegno. Quello che ci interessava anche era iniziare a mostrare come la nostra economia sia un'economia monoculturale, cioè che è nata tutta da noi. È un'economia segnata dal fatto che è sicuramente tutta occidentale, ancora una volta direi occidentalistica, cioè rischia di essere oggi il peggio di quello che l'Occidente può offrire. E quindi un modo anche per disarticolare questo pensiero economico è dimostrare come esistano culture che hanno visioni del mondo diverse anche dal punto di vista economico e quindi come sia necessario che noi ci liberiamo da questo pensiero unico. Ecco, perché l'economia oggi è diventato un pensiero unico, è una torre di Babele, perché poi è colossale naturalmente, non si tratta di una cosina piccola, è una torre di Babele, è il più terribile dei monoteismi, anche questo si potrebbe dire, dove qui monoteismo ha il connotato, che usava un po' Panikkar, un po' provocatoriamente, anche proprio di tentativo di ridurre tutto a uno, ma non tutto a uno come può fare il Vedanta, ma tutto a uno nel senso di togliere tutte le differenze, di togliere tutte le differenze e quindi di entrare veramente nel rischio di un pensiero che uccide le libertà, che uccide la creatività e che quindi poi toglie qualità radicalmente alle nostre vite. Ecco, questi sono un po' alcune delle cose che in questo convegno sono circolate e appunto queste persone di cui vi ho parlato costituiscono un gruppo di amici anche, è il caso di dirlo, un gruppo di intellettuali, di ricercatori, amici che continuano a stare in contatto tra di loro e che continuano a lavorare su questi temi, perché siamo sempre più convinti oggi che sia qui che passi, non dico tutto il risveglio, perché sennò cado anch'io in un pensiero unico, però veramente una parte fondamentale del risveglio che ci interessa come persone impegnate in una ricerca spirituale. Ecco, per cui con Antonietta Potente abbiamo fatto alcuni incontri a Milano, altri ne faremo e così via, insomma, con Roberto Mancini e anche con Achille Rossi, che è stato molto male, forse alcuni di voi sanno, sì, ha avuto grossi problemi di salute, ma adesso è in quasi miracolosa ripresa, e per cui ecco, continueremo un po' a lavorare in questo senso. Non so, Cristina, io potrei parlare molto di più, però magari lascerei, come dire, spunti a voi, domande anche rispetto a quello che voi avete visto, curiosità, e da lì poi riparto, se voi siete d'accordo.